è molto antica in realtà, del 2003, quindi antica per i tempi normali delle occupazioni abitative, almeno di Roma, e quindi quasi 20 anni che esisteva. Non era dei movimenti organizzati, è sempre vissuto di vita propria, di uno sviluppo negli anni, proprio, quindi non, appunto, non è mai rientrata negli schemi organizzativi in qualche modo dei movimenti. E diciamo che ha iniziato a fare assemblea con noi all'incirca un anno fa, quando appunto è diventata molto concreta, si è accelerato molto il percorso della minaccia di sgombero, e quindi insomma sono diventati poi parte dei movimenti, ma in un ultimo momento. E sulle cause dello sgombero, insomma, si ipotizza per vari motivi che ci siano dei progetti di qualcuno su quel terreno, non tanto sull'edificio dell'ex scuola, ma su quel terreno, su quell'area, perché altrimenti insomma non si spiega molto bene perché un palazzo su cui in tutti questi anni non era mai stato mostrato alcun interesse delle istituzioni,
né sicuramente interesse di qualche altra speculazione di lì.
Sì, insomma, questo mi pare evidente, appunto non si capisce in maniera precisa e definitiva, ma sicuramente se dopo tutti questi anni si sono svegliati, che vuol dire che qualcosa di nuovo è successo.
E ricordiamo l'occupazione, pure che stiamo parlando di una proprietà del Comune di Roma pure, ecco, insomma,
sì, è una scuola, appunto, quindi sicuramente ci sarà altro, ecco, se lo staranno vendendo il terreno e così. E la composizione era di, appunto, di occupanti di vecchia data, quindi persone che ormai, come in tante occupazioni, hanno stabilito una vita anche consolidata, una vera e propria vita quotidiana a partire dalla loro esperienza in occupazione, quindi anche lì si va a sradicare con un'azione del genere un tessuto che lì ci si è stabilito, ci si è integrato. 80 bambini vuol dire che vanno a scuola nelle varie scuole di ordine e grado, e quindi adesso ricominciano da capo grazie alla lungimiranza delle istituzioni. Vorrei anche sottolineare un po', perché giustamente responsabile numero uno è il governo, anche perché questa lista di sgomberi è proprio governativa, ministeriale, e anche nel clima che si è creato nel paese sappiamo bene le responsabilità di questo governo, ma aggiungerei, visto che gli sgomberi sono sempre stati fatti poi più o meno sotto tutti i governi, che queste famiglie forse le sta lasciando in strada quasi più il Comune di Roma e la Regione Lazio, che sono quelli che dovrebbero, nella dialettica anche col governo, trovare le soluzioni e quindi fare gli sgomberi portando le persone da qualche parte, non lasciandole in mezzo alla strada. E quindi sì, hai voglia che il PD adesso si fa il bel gioco dando tutta la colpa a Salvini, ma il loro capo Zingaretti potrebbe, visto che c'è una delibera ferma da anni, che è solo lettera morta, ma quei 200 e passa milioni previsti non sono mai stati veramente stanziati. Io penso che la colpa del fatto che siano in mezzo alla strada sia più di Zingaretti che di Salvini addirittura, nel senso che dal mezzo alla strada ce lo dovrebbe levare o il comune o comunque in realtà la regione, più che il comune sulle politiche abitative, e invece stanno per strada, tranne chi è stato messo momentaneamente in strutture d'emergenza, ma insomma sappiamo che queste sistemazioni non sono vere e non sono certo definitive. Sono a livello di composizione, diciamo, di origine etnica soprattutto nordafricani, rumeni e italiani, proprio, appunto, anche comunità immigrate di data più vecchia, perché appunto dal 2003 che stanno là, quindi questo.
Tutta gente, insomma, che più o meno da 2002, da quando è stato occupato,
2003,
insomma, in quella zona si erano integrati sia...
Ma sì, diciamo che i racconti che ci arrivano sono di un'occupazione con l'edificio è messo in un posto un po' isolato, nel senso che c'è una stradina, un po' sembra quasi andare in campagna, però in realtà è molto vicino a piazza Clemente XI, piazza Mario Salvi. Quindi da un lato non hanno, cioè, l'impressione anche nel quartiere che non dessero molta noia, ecco, che non fossero una presenza odiata o vista male dal quartiere, e in più ovviamente in tutti questi anni poi con le attività sia commerciali sia istituzionali, con scuole, e quant'altro, ovviamente in tutti questi anni di vita uno ci si relaziona al 100%. E allora, quindi diventa un pezzo di un quartiere che viene strappato via così una mattina senza tante spiegazioni.
Questa accelerazione sicuramente è dovuto a qualche pressione di qualche sciacallo imprenditore che vuole fare speculazione lì, ha messo in moto tutti i meccanismi di pressione affinché
perché non ci sono altri motivi possibili, nel senso che
lo vedremo sicuramente, sappiamo, perché poi qui certo questo Salvini è quello che è un buzzurro, come te posso definire, un tamarro proprio in tutti gli effetti, però non è che l'altri ci sono nati lisci, perché basta ricordarsi sotto il governo Renzi no, Gentiloni e Minniti,
ci sono stati sgomberi anche più violenti
l'anno scorso a Cinecittà e a
Piazza Indipendenza, soprattutto
a Piazza Indipendenza, in cui sono andati lì proprio a far male agli occupanti, perché hanno stavolta, ecco, è una valutazione che ti chiedo a te, secondo te non tutta quella forza messa in campo, tantissimi poliziotti, guardie di finanza, carabinieri, blindati, idranti, arrivati lì dalla sera prima, però poi alla fine tutto quanto si è svolto più sotto una pressione psicologica sui solidali e sui cosi, però non ci sono stati scontri, tafferugli con le forze dell'ordine, è stata gestita in questo modo, crudulenta, ma senza quello che è avvenuto a Piazza Indipendenza e a Cinecittà, insomma, ecco.
In questi casi le motivazioni e le riflessioni possono sempre essere probabilmente tante, a seconda delle indicazioni che arrivano poi ai reparti dai loro superiori, però quello che ti posso dire come impressione è che abbiano agito in maniera un po' più intelligente, se mi consente il termine, di altre volte anche le forze dell'ordine, nel senso che la strategia è stata arrivare in tantissimi, in numeri proprio completamente inaffrontabili, e quindi in quel modo scoraggiare qualsiasi velleità sia di chi arrivava da fuori come solidale, sia anche degli stessi occupanti. Comunque non è facile psicologicamente resistere in modo più forte, diciamo, sapendo che te sei chiuso là dentro, quindi prima o poi verranno anche a prendere, quindi quello negli sgomberi è sempre un elemento che ovviamente viene calcolato, non ci sono vie di fuga, ecco, quando sei l'occupante che è proprio chiuso dentro al palazzo. Quindi evidentemente hanno avuto indicazioni chiare di non darsi a episodi di violenza gratuita, per non alimentare, anche visto che adesso c'è un po' quel meccanismo anche della stampa, per cui visto che c'è il governo da destra, gran parte della stampa sottolinea, insomma, è pronta un po' ad attaccare il governo in qualsiasi occasione. Sono stati furbi in questo caso a non dare occasione, cioè a fare uno sgombro mostrando moltissimo i muscoli ma senza poi usarli in maniera gratuita sugli occupanti, ecco. Quindi rispetto ad altre volte c'è stata un'organizzazione più lineare, ecco, più da stato, è uno sgombero. Mentre in Italia a volte si vedono scene come Piazza Indipendenza assolutamente da fuori di testa, stavolta le procedure sono state tutto sommato lineari con quello che è il comportamento di uno Stato, ecco. E ovviamente l'ingiustizia è stata compiuta, però si sono astenuti almeno da atti gratuiti, ecco, questo sì.
Tu sai più o meno come sono stati collocati gli abitanti sgomberati, a che condizione stanno, dove l'ha collocata il comune, se ci sono stati gente?
Allora, in questo momento è in corso anche un incontro a Viale Manzoni, alle politiche sociali, quindi non so darti risposte precise sui numeri, insomma, o su anche il futuro, cioè da ieri a oggi cosa può essere cambiato. Comunque una parte delle famiglie, c'era una polemica sui numeri perché l'assessore diceva numeri che poi venivano ritenuti troppo alti, comunque una parte di famiglie ha accettato poi quella proposta che gli era stata fatta durante ancora lo sgombero non completato, che era stata rifiutata in quel momento dicendo che la soluzione non può dividere, quindi non doveva essere o per tutti o per nessuno. Una volta finito lo sgombero, ovviamente con le famiglie per strada, a quel punto qualcuno ha detto vabbè, adesso quel posto temporaneo nelle strutture pubbliche, che però vuol dire una camera con un bagno, quantomeno stavolta non hanno diviso i nuclei di figli da i genitori, però quelle soluzioni lì sono assolutamente temporanee, non sono case, sono nemmeno residence, appunto, stanze, poco più. E comunque adesso capiremo i termini, anche i tempi che ci vorranno stare, i numeri reali delle famiglie che hanno accettato questa soluzione, appunto, questo lo capiamo adesso, tra oggi e i prossimi giorni.
Sì, così. Mattias, no, volevo dire una cosa, volevo introdurre anche così, in maniera tale da spaziare un pochino circa i comportamenti del signor Salvini. Voi che pensate, tu che pensi, Mattias? Diciamo, io penso che questa seconda metà di luglio ed agosto non saranno mesi, diciamo, leggeri, perché secondo me sullo sfondo incombe una cosa. Salvini, pur facendo finta di disinteressarsene, è molto preoccupato di questa questione, di questa affair Lega Russa.
Beh sì, penso proprio di sì, perché
allora
è grave.
Penso anche una cosa, che sia in tema di sgomberi, sia in tema di sopravanzamento del governo da parte sua nei confronti sia di Conte che dei 5 Stelle, cercherà di mettere in campo tante di quelle cose brutte, brutte, vergognose, ignominiose, in maniera tale da stornare un pochino l'attenzione da questa questione, perché dietro questa questione, certo, ne dovremmo sapere anche di più noi, i magistrati stanno indagando, ma i suoi comportamenti sono veramente, questi sì che sono illegali, pure rispetto alla cosiddetta legalità borghese. Lui non si presenta in tribunale, sbeffeggia i magistrati, dice che in Parlamento non ci va a riferire, sono cose che dovrebbero essere presi. Un ministro del genere, in Austria per molto meno hanno cacciato via un ministro che era in odore dei rapporti strani, sempre in tema dei rapporti con la Russia. Questo dovrebbe essere preso, Mattias, a carci nel culo. Qui veramente intorno a queste questioni, certo le questioni salienti per i lavoratori, per i proletari, per le masse popolari, sono le questioni legate alla casa, al lavoro, a tutta una serie di questioni, ai livelli di vita, dai servizi sociali, in dubbio, però di fronte a una bestia del genere, cioè c'è una sollevazione pure che per quel momento è del tutto inadeguata, perché questo si è messo in testa che può fare ciò che vuole. E questa qui, tu che ne pensi, che sullo sfondo non ci possa essere in questi mesi anche il tentativo di cercare di buttarla in caciara?
La domanda è lunghissima, insomma potremmo aprire mille riflessioni proprio a iniziarne qualcuna. Intanto vabbè, una sollevazione popolare in questo paese contro un governo del genere temo che non sia cosa da segnarsi sull'agenda a breve, nel senso che purtroppo di quel risentimento, di quella rabbia diffusa in tutta Europa sulle misure di austerity, sul fatto che si campa male, tutto, purtroppo questo governo in parte ne è espressione, in parte, ovviamente non del tutto, perché anche tante persone giustamente arrabbiate non si piegano alle sirene dei grillini o peggio ancora di Salvini, però diciamo che rappresenta in parte quella rabbia, quindi un'esplosione come quella francese dei gilet gialli qui in parte è riassorbita dal fatto che sono persone che ancora hanno fiducia in questo governo, oltre al fatto di essere l'elettorato solido della destra c'è anche qualcosa ovviamente in più, quindi sollevazione popolare temo di no, però ecco, Salvini si sta muovendo in modo molto spregiudicato sul piano istituzionale, nel senso che sta iniziando veramente forte dei sondaggi, però è una cosa rischiosa perché forte dei sondaggi lo era Renzi, insomma poi ormai al giorno d'oggi queste parabole dei personaggi politici a volte si esauriscono poi anche molto velocemente in questo clima da Grande Fratello in cui vinci col televoto praticamente. Quindi adesso già abbiamo visto in queste settimane che sta proprio facendo il prepotente a qualsiasi livello, convoca lui i sindacati, lui che è il ministro degli interni, non c'entra niente con queste questioni, apposta per dare una botta a 5 Stelle, perché Di Maio è il ministro del lavoro e quei sindacati ci parla Salvini, Infatti, polemiche.
La figuraccia l'hanno fatti i sindacati che hanno accettato.
E Landini, che ancora qualcuno lo reputa pure un interlocutore, c'è pure andato. Insomma, vabbè, siamo proprio alla. Appunto, ma quale sollevazione, cioè come facciamo qua per costruire una sollevazione senza nessuno dei sindacati grandi? Purtroppo in Italia siamo messi male, insomma. Se Landini va agli incontri chiamati a caso da Salvini senza nessuna, tra l'altro, legittimità di fare questi incontri. Comunque insiste su, ovviamente, sulle navi, sugli sbarchi, fa come gli pare, sui magistrati fa come gli pare, insomma tratta male tutti, prende a pesci in faccia tutti e va avanti così su questo suo tentativo di mantenere e aumentare il consenso solo sul filo delle dichiarazioni, dei tweet, che è una strategia che al giorno d'oggi paga sicuramente, perché sta al potere, sta ancora aumentando il suo consenso, però paga secondo me in tempi medio-brevi, nel senso che alla lunga poi non puoi pensare di governare un paese anni e anni solo facendo le stronzate su Twitter, solo accusando questo e quest'altro e buttandola solo in caciara. Io penso che così duri molto poco, e spero anche che così duri molto poco, perché poi se per anni non combini nulla per questa famosa popolazione italiana, per questi famosi italiani, a un certo punto il giochino poi ti salta e non ti regge più. Sicuramente a noi sta anche inventarci i modi per contribuire a una caduta più rapida possibile. Sul fatto che potrebbe portare... Aspetta, fammi finisco di rispondere a Serafino, perché su... possibilità che ci siano moltissimi sgomberi e moltissime azioni di questo tipo, non lo so, cioè ovviamente non vorrei essere troppo ottimista, però analizzando un po' qual è la strategia comunicativa di un Salvini, io penso che questi colpi lui se li tenga anche molto da parte per quando gli servono, nel senso che risolvere davvero i problemi non fa per lui. E quindi se cioè, ovviamente sgomberare tutte le occupazioni non è risolvere i problemi, ma mi calo un attimo dal suo punto di vista risolvere il problema è sgomberare tutti, però lui non vuole risolvere i problemi, lui vuole tenersi delle carte da giocare mediaticamente per aumentare il consenso, e quindi secondo me in realtà lì c'è poi non so, mi sbaglierò, ci sarà un'escalation magari di terribile, però secondo me è più uno che se li tiene un po' per volta, quindi da qui alla fine dell'estate potrebbe farne un altro, insomma sicuramente qualcos'altro succederà, però a lui gli serve proprio per quando succedono i casini tipo questo con la Russia, che è grave a livello istituzionale, può portare a dimissioni, cioè può far cadere governi, una cosa del genere, e per quella che è stata finora la sua strategia lui preferisce nei momenti in cui bisogna deviare l'attenzione tenersi una cosa tipo uno sgombero, tipo una nave dell'ONG da bloccare, insomma, e io la vedo più così, poi cioè, spero da un lato poi andrà veramente così, perché se no vorrebbe dire che ci saranno ancora più sgomberi del previsto.
Perfetto, Mattias.
No, era questo che ti volevo dire, proprio questo, okay. Che ogni volta che c'ha qualche problema da rispondere all'improvviso gli arriva la nave, gli arriva qualche proiettile.
Un altro fatto, Ettore, guarda, finisco solo il concetto perché mi hai fatto venire in mente, è che è comunque rischiosa questa strategia, perché a fare gli sgomberi non si sa mai come va a finire, cioè non sono carte facili da giocare, se una volta uno sgombero scoppia una scintilla che te non avevi previsto, appunto Piazza Indipendenza per chi lo ha fatto, per Minniti e tutti questi, è stato un boomerang, è stata una condanna a morte quasi, perché te hai fatto scoppiare la violenza contro i rifugiati, insomma molte persone si sono, soprattutto del loro elettorato in quel caso, si sono indignate. Comunque a fargli sgomberi è rischioso, perché la volta che ti va male, che non ti riesce a farlo addirittura, o che comunque si fatica molto, ci sono scontri gravi, può capitare, e non è detto che ti torni a vantaggio tu del governo, anzi tutt'altro magari.
Bene, Mattia Sadoni, a parte ringraziate e di sollecitate quando ci sono notizie della sentenza.
Sì, adesso a fine udienza vi contatterò.
Uno squillo, ci fai sapere com'è andata. Era una constatazione che facevo pure insieme a te mentre ne discutevi, che tanto c'è la legge del contrappasso. C'è la bestia, cioè quella associazione che gli organizza le comunicazioni, si trova al secondo piano di via delle Botteghe Oscure, e i soldi arrivano dalla Russia. Mi sembra una coincidenza strana, no? Come te posso dire? Sì, ma la Lega a via delle Botteghe Oscure.
Pronto, non ti sento più, Ettore.
No, dico, la Lega sotto? Sta su via dei Bottecoscure come sede, dove gestisce la comunicazione, e i soldi arrivano dalla sotto? Russia, è un destino, insomma, ecco che lo volevo dire.
Pronto?
Sì. Vabbè, se non mi senti più, salutiamoci qua. Vabbè. Allora, vedi, io stavo notando questa cosa perché so che l'associazione, l'organizzazione che gestisce le comunicazioni a Salvini, leggevo sui giornali, si trova al secondo piano di via delle Bottecoscure. me colpisce una perché quello è un palazzo che, almeno per noi, per me Serafino sicuro, c'ha d'altro legame, no? Trovasse la Lega lì dentro è imbarazzante, per di più arrivano pure i soldi dalla Russia.
Ma il fatto che la Lega la trovi dentro al movimento operaio, tra i lavoratori, questa è una questione seria. Io sentivo una cosa, che gli stessi iscritti alla CGIL, e di questo Landini dovrebbe fare una riflessione pure, almeno il 40% votano per la Lega, hanno votato per la Lega. Ora una riflessione la dovremmo fare tutti su sto terreno, perché sai, quando tu c'hai la classe operaia, c'hai una serie di disoccupati, poi lasciamo perdere i sottoproletari, che sappiamo quali, a quale manipolazioni sono soggetti e quali benefici a volte da situazioni reazionarie pensano di trarre. Ma questa riflessione deve essere una riflessione generale. Vedi, evidentemente Ettore, pure partendo da una situazione come uno sgombero, le riflessioni poi a catena ti portano ad una serie di punti da toccare che non sono affatto secondari. Ora Mattias dice che questo,
però,
insomma,
però io rimango sulla cosa, al di là di quello che viene. Io ieri sono stato a un altro presidio che il pomeriggio si è svolto anche sotto Montecitorio, c'era un'umanità vasta, c'erano monache, preti, c'erano movimenti di lotta per la casa, movimenti radicali, antagonisti reali erano tutti là, però con tutto ciò una piazza che non era proporzionalmente all'importanza del tema che si affrontava, cioè le misure del decreto sicurezza bis. Dovremmo trovare pure il modo di far breccia noi, perché la diffusione del malumore e l'orrenda vicenda che si sta vedendo oggi, basta guardare i giornali e vedere delle foto, un ragazzino che protegge i libri davanti a un plotone di poliziotti che lo guardano quasi sorpreso, e sto ragazzino con molta dignità in braccio che salvaguarda i libri dalla scuola. Sono cose che poi rimangono e fanno impressione, cioè noi dobbiamo cercare incidere su
questa immagine di sto bambino che salva i libri e li protegge stringendoseli al petto, adesso senza cadere nella retorica, però questa è un'immagine che rimarrà un'immagine storica, cioè vedete che cosa succedeva. Ma noi un giorno, come dice qualcuno, ci dovremmo pure chiedere una cosa, che come un mascalzone, un lestofante di questo tipo abbia potuto avere da successo, cioè ci dovremmo riflettere pure sui errori nostri. Adesso io non voglio fare paragoni storici un po' troppo azzardati, ma qui ci sarà, per questo che sta accadendo per i migranti, per sti poveracci che vivono in mezzo alla strada, reietti della società, rifiutati, malmenati, vessati, e un giorno ci sarà una specie di... Io non voglio parlare di Norimberga, per carità, perché mi pare troppo grossa, ma una sorta di tribunale che ci dovrà investire pure a noi, diciamo, ma voi dove stavate?
Non lo so se è troppo Norimberga per quello che succede nel Mediterraneo, che chissà quanti sono i morti che manco vengono registrati, segnalati, comunicati, perché se non c'è nessuno che fa dei monitoraggi, oppure qualcuno che si salva e dice io stavo su un gommone con 80 persone, se sono salvati in 5 vuol dire che gli altri 75 sono morti, ma si dà per deduzione, ma nessuno fa inchieste e cose per capire veramente, diventa, non è un fatto, e non è che sta avvenendo che nessuno sa, tutto nascosto alla luce del sole più o meno, tutti i giorni possiamo rendersi conto di questo. Ecco la reazione deve fare. Purtroppo a Salvini gli va bene perché ancora tutta la stampa, nessuno esclusa, no? Anche quelli che fanno finta di criticarlo, poi gli danno credibilità a tutti i rutti che lui esprime, perché